Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi proseguiremo con la lettura dei Dolori del Giovane Werther. Se vi siete persi la prima parte, la potete recuperare tranquillamente nell'elenco dei podcast qui sotto disponibile. Se siete pronti, iniziamo, altrimenti preparatevi e andiamo con l'ascolto. Ci eravamo lasciati alla fine di maggio. Adesso ci riprendiamo a metà giugno. 16 giugno. Perché non ti scrivo? Questo mi chiedi tu che sei un uomo erudito? Dovresti aver indovinato che sto bene e infatti in breve ho fatto una conoscenza che tocca il mio cuore da vicino. Non so. Sarà arduo raccontarti con ordine come è successo che abbia conosciuto una delle più amabili creature esistenti. Sono contento e felice, quindi non posso essere un buon cronista. Un angelo. È quel che ognuno dice della sua, non è vero? E tuttavia non sono in grado di dirti quanto è perfetta e neppure perché è perfetta. Basta, costei ha catturato tutti i miei sensi. Così tanta semplicità insieme a tanto ingegno, tanta bontà, altrettanta fermezza. La pace interiore accompagnata dalla pienezza della vita e dell'agire. Che volgare sproloquio il mio, queste misere astrazioni non sanno esprimere nemmeno un tratto della sua persona. Non la prossima volta, voglio raccontartelo adesso. Se non lo facessi subito, non accadrebbe mai più. Perché in confidenza, da quando ho iniziato a scriverti, per ben 3 volte sono stato in procinto di gettare la penna, far sellare il cavallo e andare da lei. Anche se questa mattina presto ho giurato a me stesso che non ci sarei andato, continuo a correre alla finestra per vedere quanto è ancora alto il sole. Non ce l'ho fatta a trattenermi, ho dovuto andare da lei. Ed eccomi di nuovo qui, Wilhelm, mentre ceno con pane e burro, voglio scriverti. Quale diletto per la mia anima vederla tra quei teneri vivaci bambini, i suoi 8 fratelli. Ma se continuo così, alla fine ne saprai esattamente quanto all'inizio. Ascolta, mi sforzerò di entrare nei dettagli. Qualche tempo fa ti scrissi di aver conosciuto il funzionario S che mi aveva invitato a fargli visita nel suo eremo, o meglio, nel suo piccolo regno. Non lo feci allora e forse non vi sarei mai andato se il caso non mi avesse fatto scoprire il tesoro nascosto in quel luogo appartato. I giovinotti di qui avevano organizzato un ballo in campagna al quale acconsentì di partecipare. Mi offrì come cavaliere di una ragazza del luogo, buona e bella ma per il resto insignificante, e stabilimmo che per andare alla festa con la mia dama e una sua cugina avremmo preso una carrozza e che strada facendo saremmo passati a prendere Charlotte S. «Conoscerà una bella ragazza», mi disse la mia compagna mentre ci recavamo alla casa di caccia attraverso il grande bosco ceduo. «Stia attento a non innamorarsene», aggiunse la cugina. «E perché?» chiesi. «È già promessa», rispose, «a un bravo uomo che, avendo perso il padre, è partito per occuparsi dei suoi affari e cercare di ottenere una posizione importante». L'informazione mi lasciò alquanto indifferente. Mancava un quarto d'ora al tramonto quando ci fermammo davanti al portone. Il tempo era afoso e le signore erano preoccupate perché le nubi grigiastre che si addensavano all'orizzonte parevano annunciare un temporale. Fugai i loro timori sfoggiando nozioni di meteorologia, benché io stesso cominciassi a sospettare che la nostra festa sarebbe stata turbata. Scesi dalla carrozza e una domestica venne sulla porta a chiederci di pazientare qualche minuto. La signorina Lotken sarebbe arrivata subito. Attraversai il cortile dirigendomi verso la casa che era di bella fattura. Salì la scalinata e, varcata la soglia, mi trovai dinanzi allo spettacolo più incantevole che avessi mai visto. Nell'atrio 6 bambini, tra gli 11 e i 2 anni, turbinavano attorno una graziosa fanciulla di media statura, la quale indossava un semplicissimo abito bianco ornato di nastri rosa sulle braccia e sul petto. Teneva in mano un pane nero e per ciascuno dei suoi piccini ne tagliava una fetta proporzionata all'età e all'appetito. Quindi gliela porgeva con garbo squisito e ciascuno di loro esclamava il suo grazie con assoluta spontaneità. E dopo aver proteso a lungo la manina ancora prima che la fetta venisse tagliata, si allontanava contento con la sua cena, saltellando oppure, per il carattere più tranquillo, dirigendosi quieto verso il portone a vedere i forestieri e la carrozza che stava per portare via la loro lotte. «Mi scusi», disse lei, «se le è incomodo entrare e faccio attendere le signore. ma tra il prepararmi e le disposizioni per la casa durante la mia assenza mi sono dimenticata di dare la merenda ai miei piccoli, che prendono la loro fetta di pane solo da me. Buttai là un complimento insignificante. La mia anima s'era posata tutta sulla sua figura, sul tono, sul contegno, ed ebbi giusto il tempo di riprendermi dalla sorpresa, poiché ella andò in camera a prendere i guanti e il ventaglio. I bambini mi stavano osservando da una certa distanza e io mi avvicinai al più piccolo, che aveva lineamenti perfetti. Lui si ritrasse e in quel momento Lotte comparve sulla porta dicendo: «Luis, dai una mano al signor cugino». E così fece il bambino, senza esitare, e io non potei fare a meno di baciarlo affettuosamente, nonostante avesse il moccio al naso. «Cugino», dissi tendendole la mano, «pensa che io sia degno della felicità di esserle parente?» «Oh», mi rispose lei con un sorriso spensierato, «il nostro parentado è assai ampio, e mi spiacerebbe se frattanti lei fosse il peggiore». Uscendo, Lotte affidò a Sofì, la sorella più grande dopo di lei, una ragazza sugli 11 anni, l'incarico di occuparsi dei bambini e di salutare il babbo al suo ritorno dalla passeggiata a cavallo. Ai piccoli raccomandò di obbedire a Sofì come a lei stessa e alcuni di loro lo promisero espressamente. Ma una biondina saputella di circa 6 anni osservò: «Ma non sei tu, Lotken? A te vogliamo più bene». I due ragazzi più grandi si erano arrampicati sulla carrozza e sulla mia intercessione Lotte permise che venissero fino al limitare del bosco, a condizione di non litigare e di tenersi ben saldi. C'eravamo appena sistemati, le signore si erano salutate, avevano scambiato alcune osservazioni sugli abiti, soffermandosi in modo particolare sui cappelli. Poi avevano passato in rassegna tutta la compagnia che si aspettavano di trovare al ballo, quando Lotte fece fermare la carrozza e scendere i due fratelli, che la vollero baciare ancora una volta la mano. Il più grande, con tutta la tenerezza di un 15enne, l'altro con slancio spensierato. Lei li pregò di salutare tutti e quindi ripartimmo. La cugina le chiese se avesse finito di leggere il libro che le aveva prestato. «No», rispose Lotte, «non mi piace, se lo può riprendere». Anche l'altro non valeva di più. Mi meravigliai quando, dopo averle chiesto di che libri si trattasse, udì la sua risposta. Trovai molto carattere in tutto quello che diceva. Ogni parola vedevo prorompere un fascino nuovo, nuovi lampi di spirito dai tratti del suo volto, che si distendeva via più lieto, perché sentiva che la comprendevo. «Quando ero più giovane», mi disse, «amavo sopra ogni cosa i romanzi. Lo sa Dio come ero felice la domenica quando potevo sedermi in un angolo e partecipare con tutta me stessa alla buona e mala sorte di Miss Jenny. Non voglio negare che questo genere mi affascina ancora, almeno in parte, ma poiché accade così di rado che possa prendere in mano un libro, voglio che sia proprio di mio gusto. E preferisco l'autore nel quale ritrovo il mio mondo, quel che accade intorno a me e la cui storia mi interessa e mi stia a cuore come la mia esistenza casalinga, la quale non è certo un paradiso, ma è comunque fonte di straordinaria beatitudine». Io cercai di nascondere le emozioni che queste parole suscitavano in me. Non ci riuscii per molto, perché quando la sentii parlare quasi per caso con tanta verità del vicario di Wakefield di... un altro titolo... non potei più trattenermi e le dissi tutto ciò che mi veniva da dirle e mi resi conto solo dopo un po', quando Lotte si rivolse alle due compagne, che quelle erano rimaste lì imbambolate, come se si trovassero da un'altra parte. La cugina mi guardò più volte con aria ironica, senza che me ne importasse nulla. Il discorso cadde poi sul piacere della danza. «Quando anche fosse un vizio», disse Lotte, «le confesso che nulla mi piace più del ballo, e quando ho qualche preoccupazione mi metto a strimpellare una contraddanza sul mio pianoforte scordato, e tutto torna a posto». Come mi beavo di quegli occhi neri mentre parlavamo, come attraevano l'intera mia anima quelle labbra vivaci e quelle guance fresche, e come ero tutto assorto nel magnifico senso del suo discorso, tanto che spesso non sentivo nemmeno le parole con cui si esprimeva. Puoi ben immaginartelo, tu che mi conosci. Insomma, quando la carrozza si fermò davanti al padiglione, scesi trasognato, così smarrito nei sogni in mezzo a quel mondo crepuscolare che quasi non mi accorsi della musica che scendeva dalla sala illuminata. I due signori, Odran e NN, come si possono ricordare tutti i nomi, che erano i cavalieri della cugina e di Lotte, vennero ad accoglierci alla carrozza e si impadronirono delle loro dame, mentre io condussi nella sala la mia. Intrecciammo vari minuetti. Io invitai le dame una dopo l'altra e notai che proprio le più brutte non si decidevano mai a porgere la mano ponendo fine al ballo. Lotte e il suo cavaliere incominciarono una contraddanza inglese e io ti lascio immaginare il mio piacere quando ella venne a mettersi in figura con noi. Bisogna vederla danzare. Sai, vi si abbandona con tutta l'anima e con tutto il cuore. Il suo corpo è in completa armonia, sciolto, disinvolto, come se la danza fosse l'unica cosa al mondo, come se non pensasse ad altro, non sentisse altro. In quei momenti, certo, tutto il resto svanisce davanti a lei. La invitai per la seconda contraddanza, mi accordò la terza e con la più amabile schiettezza del mondo mi assicurò che adorava ballare alla tedesca. «Qui si usa che la coppia resti unita per l'alemanna», soggiunse, «e poiché il mio cavaliere balla male il valzer, mi sarà grato se gli risparmierò la fatica. La sua dama non se la cava molto meglio e non ama il valzer, mentre io ho visto che lei balla bene la contraddanza inglese. Se dunque vuole ballare il valzer con me, chieda il permesso al mio cavaliere, mentre io andrò dalla sua dama». Le strinsi la mano in segno di consenso, dopodiché stabilimmo che nel frattempo il suo cavaliere avrebbe fatto compagnia alla mia dama. Così incominciamo e per un po' ci divertimmo a intrecciare le braccia in vari modi. Quale grazia, quale scioltezza nei suoi movimenti! E quando iniziò il valzer e le coppie incominciarono a girare in tondo come sfere, da principio ci fu un po' di confusione, poiché assai pochi lo sanno ballare. Decidemmo saggiamente di lasciare che si sfogassero e quando i più maldestri ebbero sgombrato il campo, ci facemmo avanti, resistendo alquanto a lungo insieme a un'altra coppia, formata da Adrian e dalla sua dama. Non mi sono mai sentito così agile. Non ero più un essere umano. Stringere tra le braccia la più amabile delle creature e volteggiare con lei come un turbine, così che ogni cosa intorno svanì e... Willem, per essere sincero, giurai che mai una ragazza da me amata, su cui avessi qualche diritto, avrebbe ballato il valzer con altri all'infuori di me, anche se dovessi lasciarci la vita. Tu mi capisci? Per ripigliare fiato, facemmo alcuni giri per la sala, camminando al passo. Poi lei si sedette. Le arance che avevo messo da parte, ed erano le uniche rimaste, furono molto apprezzate, solo che ogni spicchio che ella, per dovere di cortesia, passava un'indiscreta vicina, mi trafiggeva il cuore. Nella terza danza inglese eravamo la seconda coppia. Mentre passavamo davanti alla fila, Dio sa con quanta voluttà io pendevo dal suo braccio e dal suo sguardo che esprimeva il più sincero e puro piacere, superiamo una signora che già mi aveva colpito per l'amabilità del volto, non più giovanissimo. Guarda Lotte sorridendo, alza un dito con fare minaccioso e mentre passiamo al volo pronuncia due volte il nome di Albert, come a significare qualcosa di importante. «Chi è questo Albert?» chiesi allora a Lotte, «se non sono indiscreto». Stava per rispondere quando fummo costretti a separarci per la grande quadriglia e quando ci incrociammo mi parve di notare un'ombra di preoccupazione sulla sua fronte. «Perché dovrei nasconderglielo?» mi disse lei mentre mi porgeva la mano per la promenade. «Albert è un bravo uomo con il quale sono praticamente fidanzata». Non era una notizia nuova per me, le donne me l'avevano detto in carrozza, e tuttavia mi colpì come una novità, perché nella mia mente non l'avevo ancora messa in relazione con lei, che in quei pochi istanti mi era diventata così cara. Basta, mi confusi, mi persi, finii in mezzo alla coppia sbagliata e ne nacque una gran confusione, così che ci volle tutta la presenza di spirito di Lotte, che tirando di qua e spingendo di là, riuscì a ristabilire l'ordine. Il ballo non era ancora finito quando i lampi che da un po' brillavano all'orizzonte e che avevo continuato a spacciare per lampi di calore cominciarono a farsi assai più violenti e i tuoni presero il sopravvento sulla musica. Tre dame fuggirono dalla fila seguita dai loro cavalieri. Il disordine si fece generale e la musica cessò. Quando una sciagura o qualcosa di terribile ci sorprende mentre ci stiamo divertendo, è naturale che ci colpisca con maggiore veemenza, sia a causa del contrasto che proviamo in modo così forte, sia ancora di più perché i nostri sensi già aperti alla percezione sono più pronti a ricevere un'impressione. A ciò devo attribuire le curiose smorfie che ho colto sul volto di tante signore. La più assennata si sedette in un cantuccio, volgendo le spalle alla finestra, e si tappò le orecchie. Un'altra si inginocchiò davanti a lei e nascose la testa nel suo grembo. Una terza si infilò tra loro e abbracciò le sue sorelline versando calde lacrime. Alcune volevano tornare a casa, altre, che sapevano ancor meno quel che stavano facendo, avevano perso anche la consapevolezza necessaria a frenare l'audacia sfrontata dei nostri giovani gaudenti, tutti indaffarati a cogliere sulle labbra delle belle impaurite le timorose preghiere rivolte al cielo. Alcuni signori erano scesi di sotto a fumare in santa pace la pipa e il resto della compagnia accettò la saggia proposta della padrona di casa di trasferirci in una stanza con tende imposte. Vi eravamo appena entrati che Lotte già si diede a disporre in cerchio delle sedie e quando le persone su suo invito vi si furono sedute cominciò a spiegare un gioco. Vidi più d'uno ringalluzzirsi e protendere il becco con la speranza di una penitenza succosa. «Giocheremo a contare», disse lei. «Ora state attenti. Io camminerò in cerchio da destra a sinistra e contemporaneamente voi conterete pronunciando ciascuno il numero che gli tocca, ma deve essere un fuoco di fila e chi si terrà o si confonderà riceverà uno schiaffo e andremo avanti così fino al 1000». Era uno spettacolo divertente. Lei girava intorno con il braccio teso. «Uno», cominciò il primo. «Due», disse il vicino. «Tre», quello dopo, e così via. Poi lei accelerò il passo, sempre di più, ed ecco che uno sbaglia. Paf! Uno schiaffo. Il suo vicino ride. Paf! Uno schiaffo pure a lui. E così via, sempre più veloce. Anche a me toccarono due ceffoni e mi parve di notare con intima gioia che fossero più forti di quelli assegnati agli altri. Una risata e un gran baccano generale misero fine al gioco prima ancora di arrivare al 1000. Il temporale era cessato. Quelli che si conoscevano meglio si appartarono e io seguii Lotte nella sala. Mentre andavamo mi disse: «Gli schiaffi hanno fatto scordare il temporale e tutto il resto». Io ero tra le più paurose, ma mostrandomi forte per incoraggiare gli altri sono diventata coraggiosa anch'io. Non fui capace di risponderle. Ci avvicinammo alla finestra. Lontano brontolava il tuono, sulla campagna scendeva fitta una benefica pioggerella e un'aria tiepida recava un profumo inebriante. Lotte si era appoggiata sui gomiti e con lo sguardo percorreva il paesaggio. Guardò il cielo e poi me, gli occhi pieni di lacrime. E posando la sua mano sulla mia disse: «Klopstock». Subito mi rammentai della splendida ode alla quale alludeva e sprofondai nel flusso di emozioni che con quel nome aveva suscitato in me. Non seppi resistere, mi chinai sulla sua mano e la baciai tra le più voluttuose lacrime. Poi la guardai ancora negli occhi. «Oh, nobile Klopstock, se tu avessi visto in quello sguardo la tua apoteosi, se io potessi non sentir pronunciare mai più il tuo nome, così spesso profanato». 19 giugno. Non so più a che punto sono arrivato con il mio racconto. So che erano le 2 di notte quando andai a letto e che se avessi potuto parlare con te invece di scriverti, ti avrei trattenuto fino al mattino. Ancora non ti ho raccontato ciò che è capitato durante il nostro ritorno dal ballo, e ora non ho abbastanza tempo per farlo. Che alba splendida! Il bosco gocciolava e i campi intorno erano ristorati dalla pioggia. Le nostre compagne di viaggio si erano assopite. Lotte mi chiese se non desiderassi fare altrettanto e mi disse che non dovevo curarmi di lei. «Finché vedrò aperti questi occhi non c'è pericolo», esclamai guardandola fermamente. Restammo entrambi svegli fino al portone di casa sua, che la domestica aprì senza far rumore, assicurandole alla domanda di lei che il padre e i bambini stavano bene e dormivano ancora. La lasciai con la preghiera di poterla rivedere quello stesso giorno. Me lo concesse e io ci tornai, e da quel momento il sole, la luna e le stelle possono tranquillamente seguire il loro corso, che io non so se sia giorno o notte e tutto il mondo si dissolve intorno a me. 21 giugno. Vivo giorni felici, come quelli che Dio riserva ai suoi santi. Qualunque cosa avvenga di me, non potrò dire di non aver goduto le vere e le più pure gioie della vita. Conosci già Valhelm, vi ho stabilito la mia dimora. Dista non più di mezz'ora da Lotte, e lì sento il mio essere tutta la felicità concessa a un mortale. Chi avrebbe mai pensato, quando sceglievo Valhelm come meta delle mie passeggiate, di essere così vicino al cielo? Quante volte nelle mie escursioni, ora dal monte, ora dalla piana oltre il fiume, ho visto la casa di caccia che ormai racchiude tutti i miei desideri. Caro Wilhelm, ho riflettuto molto sul desiderio dell'uomo di estendersi, di scoprire il nuovo, di errare per il mondo e poi, per contrasto, sull'intimo impulso di assoggettarsi di buon grado alla limitatezza a seguire i binari dell'abitudine senza guardare né a destra né a sinistra. È prodigioso. Quando venivo qui e dall'alto della collina ammiravo la bella valle, ero attratto da tutto quanto mi circondava. Quel boschetto laggiù, potessi immergersi tra le sue ombre. Lassù la vetta del monte, poter contemplare da lì la vasta contrada. Le colline inanellate, le intime valli, potercisi perdere. Correvo per raggiungere quei luoghi e poi tornavo indietro senza aver trovato quanto speravo. Con la lontananza è come con il futuro. C'è un grande universo indistinto davanti alle nostre anime, le nostre sensazioni vi si confondono insieme agli occhi e noi bramiamo sì di abbandonarci a esso con tutto il nostro essere e di lasciarci colmare con voluttà da un unico, grande e meraviglioso sentimento. Ma ahimè, quando accorriamo là, quando il laggiù è diventato qui, è tutto come prima. Ci ritroviamo nella nostra miseria, nella nostra limitatezza e la nostra anima anela al conforto svanito. Per questo anche il più irrequieto dei vagabondi prova alla fine nostalgia della patria e nella sua capanna, al seno della sua sposa, in mezzo ai suoi figli, tra gli affanni per mantenerli, trova quel diletto che aveva inutilmente cercato nel vasto mondo. Quando la mattina al sorgere del sole esco e mi dirigo al mio Valhelm e là, nell'orto della locanda, mi raccolgo i piselli dolci e poi mi siedo per sgranarli, interrompendomi solo per leggere il mio Omero, e quando poi in cucina prendo un tegame, lo ungo con il burro e metto i piselli sul fuoco, li copro e mi siedo vicino per rigirarli ogni tanto, allora sento con viva intensità gli arroganti pretendenti di Penelope che macellano, squartano e arrossiscono buoi e maiali. Non vi è nulla che possa colmarmi di una sensazione così pacata e autentica come questi momenti di vita patriarcale, che grazie a Dio posso intessere senza artificio nella mia esistenza quotidiana. Come sono felice che al mio cuore sia dato di provare la gioia semplice e innocente dell'uomo che porta in tavola un cavolo da lui coltivato e allora gode non solo del cavolo, ma anche di tutte le buone giornate che rivivono in quell'istante, il bel mattino in cui lo piantò e le dolci sere in cui lo annaffiava e si compiaceva di osservarne la crescita. 29 giugno. L'altro ieri è venuto il medico della città a far visita all'intendente e mi ha trovato disteso a terra tra i fratellini di lotte. Gli uni mi saltavano addosso, gli altri mi stuzzicavano e io facevo loro il solletico, provocando tutti insieme un gran baccano. Il dottore, una marionetta assai dogmatica che mentre parla va stirandosi le pieghe dei polsini e ne estrae fili senza fine, giudicò tale comportamento indegno di un uomo assennato. Me ne accorsi da come storse il naso. Non me ne curai per nulla, lo lasciai discutere di cose serie e ricostruii per i bambini i castelli di carta che avevano distrutto. Dopodiché lui se ne andò in giro in città a lamentarsi ovunque che i figli dell'intendente, già abbastanza maleducati, rischiavano di essere rovinati del tutto da quel Werther. Davvero, caro Wilhelm, non c'è nulla di più caro al mio cuore dei bambini. Quando li osservo e in quei piccoli esseri vedo in germe tutte le virtù e tutte le energie che un giorno dovranno mettere in campo, quando nella loro capricciosa ostinazione riconosco la futura determinazione e fermezza di carattere, e nella spavalderia vedo il buon umore e la leggerezza d'animo che aiutano a superare le difficoltà della vita e tutto è così integro e intatto, ripeto sempre le preziose parole del maestro degli uomini: se non diverrete come uno di loro. E noi invece, mio caro, noi trattiamo alla stregua di sudditi coloro che sono nostri pari e che dovremmo considerare come modelli. Non devono avere una loro volontà, forse che noi non l'abbiamo? Perché dovremmo avere questo privilegio? Perché siamo più vecchi e più giudiziosi? Oh buon Dio, dal tuo cielo tu non vedi altro che bambini vecchi e bambini giovani, e da gran tempo il tuo figliolo ha detto di quali ti compiaci di più. Ma essi credono in lui e non lo ascoltano. Anche questa è una vecchia storia. Ed educano i figli a propria immagine. E addio, Wilhelm, meglio smetterla con questi vaneggiamenti. 1 luglio. Ciò che Lotte deve essere per un malato, io lo provo nel mio povero cuore, che soffre molto di più di tanti che languono in un letto di dolore. Ella trascorrerà alcuni giorni in città, da una signora per bene che, secondo il parere dei medici, si sta avvicinando alla fine e negli ultimi istanti desidera avere Lotte vicino a sé. La settimana scorsa l'ho accompagnata a far visita al vecchio pastore di St, un paesino di montagna a un'ora da qui. Arrivammo verso le 4, Lotte aveva portato con sé la seconda sorella. Quando entrammo nel cortile della casa, ombreggiato da due altissimi noci, trovammo il buon vecchio seduto su una panca davanti all'uscio. Non appena riconobbe Lotte si rianimò e, scordando il nodoso bastone, si alzò per venirle incontro. Ella corse da lui, lo costrinse a sedersi accanto a lei e gli porse i saluti del padre. Poi abbracciò il figlio minore del pastore, un monello tutto sporco ma beniamino della sua vecchiaia. Avresti dovuto vedere come si premurava intorno al vecchio, come alzava la voce per superare la sua sordità, come gli raccontava le vicende di giovani robusti morti all'improvviso, come decantava la bontà delle acque di Carlsbad, lodando il suo progetto di andarvi la prossima estate, e come diceva di trovarlo molto meglio, molto più in gamba dell'ultima volta che lo aveva visto. Nel frattempo, io avevo presentato i miei omaggi alla moglie del pastore. Il vecchio diventava sempre più vivace e poiché non potei trattenermi dall'ammirare i bei noci che ci facevano un'ombra tanto gradevole, iniziò a raccontarci la storia, sia pure con qualche difficoltà. Nessuno sa chi ha messo a dimora al più vecchio. Alcuni dicono che sia stato un pastore, altri un altro, ma il più giovane lì dietro ha l'età di mia moglie, 50 anni a ottobre. Suo padre lo piantò la mattina del giorno in cui lei verso sera nacque. Era il mio predecessore e non ci sono parole per dire quanto quest'albero gli fosse caro, e ora non è meno caro a me. Mia moglie stava seduta lì sotto su una trave e lavorava a maglia quando, 27 anni fa, mi si piede in questa corte per la prima volta, come un povero studente. Lotte chiese di sua figlia e seppe che era andata con il signor Schmidt sul prato, dai lavoranti. Poi il vecchio continuò a raccontare come se il suo predecessore e poi anche la figlia avessero preso a ben volerlo e come fosse diventato prima suo vicario e infine suo successore. Il racconto era da poco terminato quando entrò dal giardino la figlia del pastore insieme con il signor Schmidt. Diede il benvenuto a Lotte con grande cordialità e devo ammettere mi piacque alquanto. È una brunetta sveglia, di bell'aspetto, con cui sarebbe stato piacevole intrattenersi in quelle ore in campagna. Il suo innamorato, come tale infatti si presentò subito il signor Schmidt, è un tipo fine ma silenzioso, che non gradiva partecipare alla nostra conversazione, nonostante Lotte lo coinvolgesse di continuo. Ciò che mi rattristò soprattutto fu accorgermi, dall'espressione del suo viso, che a impedirgli di comunicare non erano i limiti intellettuali, ma la caparbietà e il malumore. Più tardi, purtroppo, ciò si rivelò in modo molto evidente. Infatti, quando durante la nostra passeggiata Friedrich si accompagnò a Lotte, di tanto in tanto anche a me, il viso di quel signore, già naturalmente scuro, si incupì a tal punto che Lotte mi tirò per la manica per farmi capire che ero stato un po' troppo cortese con lei. Ora, nulla mi infastidisce tanto quanto vedere gli uomini tormentarsi a vicenda, specialmente se si tratta di giovani nei fiori degli anni, che quindi dovrebbero essere massimamente aperti a tutte le gioie. E invece si rovinano l'un l'altro quei pochi giorni belli con delle fisime per accorgersi solo quando è ormai troppo tardi di averli sprecati in modo irrimediabile. Ne fui talmente seccato che la sera, quando il nostro ritorno ci sedemmo nel cortile della casa a bere del latte e il discorso cadde sulle gioie e sui dolori della vita, non riuscii a trattenermi e, presa la palla al balzo, intervenne appassionatamente contro il cattivo umore. Noi uomini ci lamentiamo spesso che i giorni felici sono assai rari e quelli tristi molto frequenti, ma a torto mi sembra. Se il nostro cuore fosse sempre disposto a godere il bene che Dio ci accorda ogni giorno, avremmo anche la forza sufficiente per sopportare il male quando ci tocca. Ma non abbiamo sempre il controllo del nostro umore, replicò la moglie del pastore. Molto dipende dalla salute. Se uno sta male, ha da ridire su tutto. Non potevo non ammettere che aveva ragione. Vogliamo dunque considerare ciò come una malattia, continuai, e cercare se c'è un rimedio? Può essere, disse Lotte. Io credo che molto dipenda da noi, lo so per esperienza. Se qualcosa mi urta e minaccia di mettermi di malumore, balzo in piedi e corro per il giardino cantando qualche contraddanza. E così tutto si sistema. È proprio quello che volevo dire, replicai. Il malumore e la pigrizia sono in tutto simili perché il malumore è una specie di pigrizia. A questa siamo portati per natura e tuttavia se troviamo la forza per reagire, ecco che il lavoro diviene agevole e l'attività un vero piacere. Friederike era molto attenta e il giovane obiettò che non siamo padroni di noi stessi e tantomeno possiamo governare i nostri sentimenti. «Ma qui si tratta di un sentimento sgradevole», risposi, «di cui chiunque sarebbe felice di liberarsi e poi nessuno può sapere fino a dove giungono le sue forze se prima non le ha messe alla prova. Certamente chi è malato consulterà tutti i medici e sopporterà le rinunce più gravi, le medicine più amare, pur di recuperare la salute». Poiché mi accorsi che il buon vecchio tendeva l'orecchio per seguire il nostro discorso, alzai la voce, rivolgendomi a lui. «Si predica contro tanti vizi», dissi, «ma non ho mai sentito predicare nessuno dal pulpito contro il malumore».
«Questo è un compito dei pastori di città», rispose il vecchio. «I contadini non conoscono il cattivo umore. Vero è che ogni tanto gioverebbe anche qui, sarebbe una buona lezione per la moglie del pastore e per l'intendente».
Tutti risero, e anche lui con noi, fino a quando lo colse un accesso di tosse che per un po' interruppe la discussione. Poi il giovane continuò. «Lei afferma che il cattivo umore è un vizio. Mi sembra che esageri». «Niente affatto», gli risposi. «Se si deve dare questo titolo a ciò che nuoce a noi stessi e al nostro prossimo, non basta ancora che siamo incapaci di renderci reciprocamente felici? Dobbiamo anche privarci l'un e l'altro di quel piacere che ogni cuore riesce qualche volta a procurare a se stesso? Mi mostri l'uomo di malumore che sia così abile da nasconderlo e sopportarlo da solo, senza turbare ogni gioia intorno a sé. O non è forse un'intima scontentezza per la nostra indegnità, un disprezzo per noi stessi che è sempre legato all'invidia suscitata da una sciocca vanità? Vediamo persone felici e non siamo noi a renderle felici. Questo è intollerabile». Lotte, notando la commozione con cui parlavo, mi sorrideva. E una lacrima nell'occhio di Friederike mi stimolò a continuare. «Guai a chi approfitta del potere che ha su un cuore per togliergli le semplici gioie che vi germogliano spontanee. Tutti i doni, tutte le gentilezze del mondo non valgono un attimo dell'intimo piacere che l'invidioso malessere del nostro tiranno ci ha avvelenato». In quell'istante tutto il mio cuore era gonfio, alcuni ricordi del passato premevano sulla mia anima e le lacrime mi salirono agli occhi. Esclamai. «Se ogni giorno ciascuno di noi si dicesse «Nulla puoi fare per i tuoi amici se non lasciar loro le gioie e moltiplicare la loro felicità condividendola, sei forse in grado di versare una goccia di conforto nella loro anima quando è dilaniata da tormentose passioni e sconvolta dalla disperazione? E poi, quando l'ultima, la più paurosa malattia avrà colpito la creatura che tu hai logorato nei suoi anni migliori e la vedrai languire in penosa spossatezza con l'occhio spento rivolto al cielo e il sudore della morte che le imperla la pallida fronte, starai davanti al suo letto come un condannato con la profonda certezza di non poter nulla, nonostante tutti i tuoi averi, e l'angoscia ti prenderà fin dentro le viscere, sicché daresti qualunque cosa pur di poter infondere in quella creatura moribonda una goccia corroborante, una scintilla di coraggio». A quelle parole mi assalì con estrema violenza il ricordo di una scena simile alla quale avevo assistito. Portai il fazzoletto agli occhi e mi allontanai. Solo la voce di Lotte, che mi chiamava per dirmi che dovevamo partire, poté ricondurmi in me. Come mi sgridò lungo la strada del ritorno per l'esagerato ardore con cui partecipo ogni cosa, dicendo che in questo modo mi distruggerò e che devo avere maggior riguardo per me. «Angelo mio, per te io devo vivere». Siamo giunti alla fine anche di questo episodio. Vi ringrazio per ascoltarmi e vi ringrazio per seguirmi. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, il giovedì alle 21, qui su Radiofonica. Ciao!